Il mistero mariano nel mistero trinitario. Trattato di Mariologia Trinitaria di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Capitolo 17. Si può andare più in alto ancora? San Pio da Pietrelcina, stigmatizzato, 1887-1968. Si è di fronte all'ultimo santo del secolo XX, tra i più grandi carismatici e mistici della nostra Santa Chiesa. San Pio da Pietrelcina era sacerdote francescano dei frati minori cappuccini. La sua fama si può dire che abbia quasi riempito i 5 continenti della terra. Egli ha confessato per circa mezzo secolo ogni giorno, illuminando e guidando milioni di anime di ogni parte del mondo. Tra i molti carismi ricevuti, anzitutto e soprattutto, c'è stata l'impressione delle 5 stigmate di Gesù crocifisso, portate sanguinanti sul corpo per la durata di 50 anni, dal 20 settembre 1918 al 23 settembre 1968. Le prime esperienze mistiche di San Pio da Pietrelcina si conoscono dalle sue lettere scritte al padre spirituale, padre Benedetto da San Marco in Elamis, con l'aiuto di padre Agostino da San Marco in Elamis. San Pio aveva 23 anni, era già frate cappuccino da alcuni anni, studente di teologia, in preparazione all'ordinazione sacerdotale, per la quale chiedeva ai superiori di ottenergli dalla Santa Sede la dispensa per essere ordinato un anno prima dell'età canonica. E la dispensa arrivò di fatti e la sua ordinazione sacerdotale avvenne il 10 agosto del 1910 nella cattedrale di Benevento. Tra sofferenze e malattie, il giovane Fra Pio Forgione viveva anni di prove spirituali, tentazioni orrende e fisiche, malattie ai bronchi e ai polmoni, che lo legavano in effetti a Gesù crocifisso, in chiave di sempre più intensa preghiera e di amore sempre più appassionato. Soffrendo però, egli chiese al Padre spirituale di offrirsi vittima per i peccatori e per le anime del purgatorio. I demoni, frattanto, non riuscendo a indurlo a peccare con le tentazioni ordinarie, decisero di passare alle maniere violente e arrivarono quindi a percuoterlo con bastoni e ordigni di ferro, a buttarlo giù dal letto, a trascinarlo brutalmente per la stanza. Egli, tuttavia, con l'aiuto di Gesù, della Madonna e dell'Angelo Custode e anche di altri santi, riusciva a vivere sempre santamente. Padre Pio si impegnava ogni settimana a rivivere spiritualmente la passione di Gesù dal giovedì sera al sabato e ringraziava sempre del conforto delle visite che gli facevano i santi e gli angeli per aiutarlo a vincere gli assalti dei diavoli scatenati dall'inferno contro di lui, vincendoli sempre con gli aiuti dall'alto. Tra l'altro soffriva anche per la vista che non gli ritornava nonostante le cure, ma si tranquillizzava al pensiero che, di fatto, Gesù e la Madonna gli facevano realmente da genitori, trattandolo come un figlio. Vivendo per gli interi 50 anni della sanguinosa stigmatizzazione, sempre chiuso nell'antico convento santuario cappuccino, Santa Maria delle Grazie. Occhi negli occhi della Madonna. Particolare è l'esempio di San Pio nel pregare la Madonna durante la sua recita giornaliera di circa 100 corone del Santo Rosario. Particolare infatti era il suo pregare la Madonna, che diventa un insegnamento da lui stesso lasciato in eredità a noi suoi figli. Ossia, l'insegnamento di pregare la Madonna tenendo i nostri occhi negli occhi della Madonna. Lo stesso Padre Pio ha lasciato scritto che per la preghiera, come ho cercato di tenere io i miei occhi negli occhi della Mamma Celeste, così vorrei che facessero i miei figli spirituali. E non dimentichiamo che anche San Bonaventura, il nostro dottore della più grande mistica, ci insegna che tutte le virtù di Maria si devono trovare in ogni singola anima santa affinché questa diventi perfetta. E il guardare Maria negli occhi, pregando, significa ritrovare la nostra vera fede, ossia ritrovare quel fondamento di tutto l'edificio spirituale necessario alla nostra vita, fino alla carità più ardente. Lettere ai padri spirituali. Dalle lettere di Padre Pio ai suoi padri spirituali, intanto, si vengono a conoscere le vicende soprannaturali presenti nella sua vita di religioso singolare, vicende che si configurano più esattamente come episodi ed esperienze mistiche a livelli anche molto alti e consistenti, arricchitisi via via di una varietà e molteplicità impressionante, e riguardanti anche la fenomenologia mistica fisica che sappiamo già presente in molti santi e sante di ogni tempo lungo la storia bimillenaria della Chiesa. Della lunga vita di San Pio da Pietrelcina riferiamo qui soltanto alcuni brevi e scarni saggi, episodi o brani sintetici di vita spirituale ascetica e mistica, fra i tanti che, descritti, potrebbero riempire anche pagine e pagine per volumi interi, come risulta anche dai numerosi volumi della Positio, nella grande raccolta fatta per lo svolgimento del suo processo di beatificazione e canonizzazione, ed è testimoniato dalle numerosissime biografie scritte in tante lingue e in tante nazioni. Fusione dei cuori. Potei recarmi al divin prigioniero per celebrare. Finita la messa, mi trattenni con Gesù nel rendimento di grazie. Oh, quanto fu soave il colloquio tenuto col paradiso in questa mattina. Fu tale che pur volendomi provare a dire tutto, non lo potrei. Vi furono cose che non possono tradursi in un linguaggio umano, senza perdere il loro senso profondo e celeste. Il cuore di Gesù e il mio, permettetemi l'espressione, si fusero. Non erano più due i cuori che battevano, ma uno solo. Il mio cuore era scomparso, come una goccia d'acqua che si smarrisca in un mare. Gesù ne era il paradiso, il re. La gioia in me era sì intensa e profonda che più non potei contenermi, e le lacrime più deliziose mi inondarono il volto. Amore della Madonna. Sì, Padre mio, questo mese, maggio, come predica bene le dolcezze e la bellezza di Maria. Il caro mese di maggio per me è il mese delle grazie. Povera mammina, quanto bene mi vuole. L'ho constatato di bel nuovo allo spuntare di questo bel mese. Con quanta cura mi ha accompagnato all'altare questa mattina. Mi è sembrato che ella non avesse altro a pensare se non a me solo, col riempirmi il cuore tutto di santi affetti. Un fuoco misterioso sentivo dalla parte del cuore che non seppi capire. Sentivo il bisogno di applicarci del ghiaccio per estinguere questo fuoco che mi andava consumando. Vorrei avere una voce così forte per invitare i peccatori di tutto il mondo ad amare la Madonna. Estasi e rapimenti. Altre volte mi accade che, stando occupato in cose indifferenti, a una semplice parola che sento di Dio o che mi torni improvvisamente alla mente, mi tocca in un modo sì vivo che sono portato fuori di me stesso. E allora il Signore vuole farmi la grazia di discoprirmi alcuni segreti che mi rimangono sì impressi nel fondo dell'anima che non se ne possono più cancellare. Sebbene non tutti questi segreti posso esprimerli, mancandomi i termini, e anche in quei che in certo modo riesco ad esprimere, perdono tanto del loro splendore, che mi fa compassione. Dopo tali favori, che a volte durano per più giorni, la volontà rimane come inebriata e l'intelletto tutto assorto in ciò che ho visto. Ma quando torno interamente in me, grande è la confusione nel vedermi sì indegno di un tale favore. Vorrei avere infinite vite per tutte spenderle per il Dio. Ed è proprio allora che mi lagno fortemente con Gesù, che mi offre poche occasioni di patire. La maniera ordinaria della mia orazione è questa. Non appena mi pongo a pregare, subito sento che l'anima subito incomincia a raccogliersi in una pace e tranquillità da non potersi esprimere con le parole. I sensi restano sospesi. Quello che so dire di questa orazione è che l'anima sembrami che si perda tutta in Dio e che essa profitti in tali momenti più di quello che potrebbe fare in molti anni di esercizio con tutti i suoi sforzi. Questo è quello che succede all'anima mia, che per la sola divina bontà è stata elevata a tal grado di orazione. Tutte queste cose straordinarie, lungi dall'essere cessate, si vanno sempre rendendo elevate. I rapimenti sento che hanno aumentato di forza e sogliono avvenire con tale impeto che tutti gli sforzi per impedirli non valgono proprio nulla. Visioni mistiche, segreti celesti. Le manifestazioni che il Signore suole fare all'anima mia parmi che vadano così distinte, in manifestazioni e apparizioni puramente soprannaturali riguardanti esseri privi di forme e in manifestazioni di esseri sotto forme umane. Le prime riguardano il Dio, le sue perfezioni e i suoi attributi. Queste non riesco in nessun modo a trarle in iscritto, nonostante che lo presenti alla mente. L'anima vede quei celesti segreti, quelle divine manifestazioni, quegli attributi divini assai più di quello che noi vediamo la nostra immagine nello specchio. Gli sforzi che fo a me stesso di voler dubitare intorno alla loro realtà non riescono ad altro se non a sempre più rendere l'anima più forte nel suo convincimento. Così accade a me, dopo tutti gli sforzi che mi fo a voler dubitare che queste cose non provengono da Dio. L'anima rimane profondamente convinta che quelle celesti manifestazioni non possono provenire se non da Dio, nonostante i continui sforzi che fa nel voler dubitare. L'anima può, senza ingannarsi, affermare solo quelle che esse non sono. Facciamo l'ipotesi che Dio manifesti all'anima un suo attributo, per esempio la santità. L'anima comprende, per quanto è la capacità che Dio le dà, questo attributo, e ciò che ha appreso una volta lo ha sempre scolpito dentro di sé, ma non riesce però ad esprimere ciò che ha appreso e ciò che pur essa vede. Ma se altri parlano di questo attributo divino, essa comprende benissimo e in un subito se si sbagliano oppure parlano in un modo più o meno perfetto. Oh padre, chi potrebbe di queste cose adombrare una fedele immagine? Ne avrei gran desiderio, non per altro che per sapere da voi cosa sia questo stato in cui si sta ora di continuo l'anima mia. Sia benedetto quel Dio che solo sa operare grandi cose. Nessuno si perderà senza saperlo. Mi è apparso nostro Signore, il quale così mi ha parlato. Figliolo mio, non lasciare di scrivere quello che oggi odi dalla mia bocca, perché tu non l'abbia a dimenticare. Io sono fedele. Nessuna creatura si perderà senza saperlo. Molto è diversa la luce dalle tenebre. L'anima a cui io voglio parlare l'attiro sempre a me. Invece le arti del demonio tendono ad allontanarla da me. Io non ispiro mai nell'anima timori che l'allontanano da me. Il demonio non mette mai nell'anima timori che la muovano ad avvicinarsi a me. I timori che l'anima sente in certi momenti della vita sull'eterna sua salute, se hanno me per autore, si riconoscono dalla pace e serenità che lasciano nell'anima. Questa visione e locuzione di nostro Signore ha rimesso l'anima mia in tale stato di pace e contentezza che tutte le dolcezze del mondo le paiono insipidezze al paragone di una stilla anche sola di questa beatitudine. E chi potrebbe dire di quanto aiuto è l'avere di continuo Gesù al lato? Questa compagnia mi fa guardare con maggior studio di far cosa che a Dio spiace. Mi sembra che Gesù mi stia costantemente a guardare. Se mi avviene che qualche volta perdo la presenza di Dio, sento tosto che nostro Signore mi richiama al dovere. La voce con cui mi richiama non so esprimerla. So però che è assai penetrante e l'anima che la sente non può quasi rifiutarsi. Non mi domandate, Padre mio, come sia certo essere nostro Signore quegli che in tale visione mi si mostra, mentre non vedo nulla né con gli occhi del corpo né con quelli dello spirito, perché non lo so, né posso dir di più di quello che ho detto. Solo so dire questo, che quegli che mi sta al lato destro è nostro Signore e non un altro. E anche prima che egli me lo dicesse, si era fermamente impresso nella mente che egli era. Molto bene ha prodotto in me questa grazia. L'anima è in preda continua a una gran pace, in cui mi sento fortemente consumare dal desiderio, estremamente grande, di piacere a Dio. Mi fa guardare, da che il Signore mi ha favorito di questa grazia, con immenso disprezzo, tutto ciò che non mi aiuta ad accostarmi a Dio. Sento un'indicibile confusione nel non potermi dar ragione onde mai mi venga un tanto bene. L'anima mia è spinta dalla più viva riconoscenza di attestare al Signore che tali grazie gliele concede fuori di ogni suo merito. E ben lungi dal tenersi per questo superiore ad altre anime, crede al contrario che di quante persone sono al mondo, lei è d'essa che serve meno al Signore, perché mediante tale grazia il Signore ha dato tale chiarezza che si riconosce di essere più di ogni altra anima obbligata a servire e amare il Signore. Ogni minimo difetto che commetto è una spada di dolore che mi trapassa il cuore. In certi momenti sono portato ad esclamare con l'Apostolo, sebbene ahimè non con la stessa perfezione, «Non sono più io che vivo, ma sento avervi qualcuno in me, innanzi che il Signore mi favorisse di queste grazie, il dolore dei miei peccati, la pena che sentivo per Dio tanto offeso, la pienezza degli affetti che sentivo per Lui nel cuore, erano intensi da farmi uscire fuori di me stesso. E talora, parendomi insopportabile questo dolore, mi costringeva a sfogarmi in grida acutissime, senza potermi frenare. Ma dopo questa grazia, il dolore si è fatto assai più crudo, da sembrarmi che il cuore mi si trafigga da banda a banda. Adesso mi sembra di penetrare quale fu il martirio della nostra dilettissima madre, il che non mi è stato possibile per lo innanzi. Oh, se gli uomini penetrassero questo martirio, chi riuscirà a comprendere questa sì cara nostra corredentrice? Chi le ricuserebbe il titolo di regina dei martiri? Il pensiero della morte non mi atterrisce punto. Eppure, nel considerare che i più grandi santi, all'appressarsi di questa, temevano, mi sento agghiacciare il sangue nelle vene perché penso che non sia questo il colmo del mio accecamento, giustamente permesso da Dio, in pena delle mie innumerevoli infedeltà. Riconosco chiaramente di non aver fatto nulla per la gloria di Dio, niente per la salute dell'anima, che anzi troppo danno ho recato a molte. Riconosco di non aver fatto nulla per me, all'infuori di essermi molte volte ucciso da me stesso. Oh, Padre mio, non credete essere l'umiltà che mi detta tal linguaggio, oh no, è la verità. Stigmatizzazione sanguinosa. Era la mattina del 20 dello scorso mese. Ero in coro dopo la celebrazione della Santa Messa, allorché venni sorpreso dal riposo, simile a un dolce sonno. Tutti i sensi interni ed esterni, nonché le stesse facoltà dell'anima, si trovarono in una quiete indescrivibile. In tutto questo vi fu totale silenzio intorno a me. Vi subentrò subito una gran pace e abbandono alla completa privazione del tutto e una posa nella stessa rovina. Tutto questo avvenne in un baleno, e mentre tutto questo si andava operando, mi vidi innanzi un misterioso personaggio, simile a quello visto il 5 agosto, che differenziava in questo solamente che aveva le mani, i piedi e il costato che grondava sangue. La sua vista mi atterrì. Ciò che sentii in quell'istante non saprei dirvelo. Mi sentii morire e sarei morto se il Signore non fosse intervenuto a sostenere il cuore che sentivo sbalzare dal petto. La vista del personaggio si ritirò e io mi avvidi che mani, piedi e costato erano traforati e grondavano sangue. Immaginate lo strazio che sperimentai allora e che vado sperimentando continuamente quasi tutti i giorni. La ferita del cuore getta assiduamente del sangue, specie dal giovedì sera fino al sabato. Padre mio, io muoio di dolore per lo strazio e la confusione susseguente che io provo nell'intimo dell'anima. Temo di morire dissanguato se il Signore non ascolta i gemiti del mio povero cuore col ritirare da me questa operazione. Mi farà questa grazia, Gesù che è tanto buono? Toglierà almeno da me questa confusione che io sperimento per questi segni? Innalzerò forte la mia voce a Lui e non desisterò dallo scongiurarlo affinché la sua misericordia ritiri da me non lo strazio e il dolore, perché lo vengo impossibile, dato che io voglio inebriarmi di dolore, ma questi segni esterni che mi sono di una confusione indescrivibile. Il personaggio di cui intendevo parlare non è altro che lo stesso di cui vi parlai nell'altra mia del 5 agosto. egli segue la sua operazione senza posa, con superlativo strazio dell'anima. Io sento nell'interno un continuo rumoreggiare, simile a una cascata che getta sempre sangue. Mio Dio. Note su Padre Pio. Per la bibliografia su San Pio da Pietrelcina si sta arrivando oggi, potrebbe dirsi, a una bibliografia quasi infinita nelle moltissime lingue dei popoli dei cinque continenti. Si tratta non soltanto di biografie, ma di una quantità di studi senza numero, a cui la figura carismatica straordinaria di San Pio ha dato luogo con impegno di studiosi interdisciplinari di ogni categoria e nazionalità. Basterebbe accennare, ad esempio, a tutte le categorie di fenomeni mistici di natura anche fisica, profumi, febbri altissime, eccetera, oltre a quelli legati a miracoli di malattie. Più importanti e delicati ancora sono tutti gli eventi di natura mistica misteriosi e reali, come le estasi, i rapimenti, le locuzioni divine, i dardi d'amore, le ferite d'amore, per non parlare poi delle straordinarie bilocazioni in parecchie città, paesi e nazioni del mondo intero. L'umile e nascosto frate Cappuccino ha impegnato gli studiosi al più alto livello della teologia spirituale, dell'ascetica e della mistica. E non si può prevedere per quanto tempo ancora San Pio da Pietrelcina sarà oggetto di studio e di approfondimento, oltre che di culto e di intercessione di tutte le grazie per noi poveri uomini di questa terra di triboli e spine, per un auspicato titolo di dottore della Chiesa a riguardo della dottrina soteriologica. C'è da tener presente inoltre tutta la grande operosità ammirabile della sua carità verso il prossimo, che in San Pio ha fatto veramente il paio con il massimo amore di Dio, pur vivendo egli in un paesello sperduto del povero Monte Gargano, nelle Puglie. È sotto gli occhi di tutti, infatti, la presenza grandiosa a San Giovanni Rotondo della Casa Sollievo della Sofferenza, ospedale ad alto livello anche scientifico per la salute di tante persone che arrivano da tutte le parti, poiché è l'ospedale della Carità di San Pio che è sorto insieme a due altri grandi ospedali per bambini e per anziani. Non è da dimenticare infine la grande opera dei gruppi di preghiera di Padre Pio, che hanno costituito in molte nazioni un vero fiume di preghiera, come li definì il Santo Papa Paolo VI, a benedizione per tutta la terra bisognosa delle grazie di Dio, con l'amore speciale alla preghiera del Santo Rosario, amata da Padre Pio in maniera forse unica fra tutti i santi, arrivando egli a recitare circa 100 corone del Santo Rosario ogni giorno. Dono mistico eccezionale. Per tutta questa realtà di cose sublimi, conviene a tutti conoscere bene questo santo della nostra Italia, terra privilegiata di tantissimi santi e sante in ogni tempo, a lode infinita di Dio. Beato Gabriele Maria Allegra, 1907-1976. Il Beato Gabriele Maria Allegra, francescano, grande biblista e grande missionario in Cina, ha lasciato a noi un esemplare mirabile di cammino spirituale dell'anima con la Madonna, in salita più rapida e più facile verso le vette della vita mistica trinitaria più elevata, con l'effusione dei doni dello Spirito Santo, spiegando molto bene il Beato Allegra che, per quelli che vogliono consapevolmente andare al Padre per lei e con lei, questa effusione dei doni dello Spirito Santo produce una rassomiglianza più stretta e più intima a Gesù, figlio di Maria, e nel contempo una unione ineffabile con la Madre Immacolata. Unione che si può in qualche modo spiegare dicendo che lo Spirito unisce queste anime indissolubilmente a Maria e riproduce in esse, per quanto la debolezza umana lo consente, qualcosa delle virtù, dei doni e delle perfezioni del cuore immacolato di Maria, e le rinchiude là dentro in questo cuore, che è la delizia del Verbo incarnato. Questa esperienza si presenta come perfetta nella sua semplicità di contenuto essenziale, costituito dalla vita di amore dell'anima, che è tutta innamorata di Maria verso Gesù. Si tratta dell'innamoramento divino che viene dallo Spirito Santo, unisce l'anima a Maria e in Maria a Gesù, consumandosi quindi l'anima per l'eternità d'amore trinitario nel Divin Padre. Qui si può dire di avere a che fare con la vita mariaforme e mariana della venerabile Maria di Santa Teresa Petit, nel senso che la presenza e l'opera di Maria Santissima viene a costituire per l'anima un mezzo e un legame più solido per l'unione con Dio. Poiché la Madonna, resa da Dio degna di ricevere il divin Verbo del Padre nel suo grembo vergine, lo tenne per 9 mesi dentro di sé, venendo in tal modo divinizzata nel suo corpo e nella sua anima, penetrata totalmente, fino al punto di unirsi interamente a Lui, con il legame indissolubile del vicendevole amore unitivo. Unirsi alla Madonna, dunque, che è tutta unita a Dio e in Dio, significa vivere in Maria e per Maria, e nello stesso tempo vivere in Dio e per il Dio. Nell'unione avviene quindi che le facoltà dell'anima, l'intelletto, la memoria e la volontà si fermano allora in Maria e insieme in Dio in maniera così intima che l'anima non sa rendersi conto di come ciò avvenga, pur sperimentando confusamente che la memoria si fissa su un ricordo di Dio e della Madonna, l'intelligenza sopra una conoscenza pura di Dio e della Madonna presente in Dio. La volontà avverte un affetto dolce, profondo e spirituale con cui si unisce a Dio e alla Madonna in Dio. Con Maria e nel cuore di Maria. In particolare, poi, il Beato Allegra presenta un'altra esperienza non comune di unione mistica. È l'unione mistica dell'anima con il Verbo di Dio, che avviene con Maria e nel cuore di Maria. E il Beato Gabriele afferma con decisione che ciò avviene realmente, poiché il fatto che alcune sante anime hanno ricevuto il dono dell'unione mistica con Maria e nel cuore di Maria con Dio e col Verbo incarnato è innegabile. Il Beato stesso infatti riporta 2 esperienze vissute da 2 grandi santi molto noti e amati, come il francese San Giovanni Eudes e il polacco martire San Massimiliano Maria Kolbe. Così scrive infatti il Beato Allegra a riguardo di San Giovanni Eudes. San Giovanni Eudes, contemplando come il cuore ammirabile di Maria è l'origine della vita naturale, spirituale e divina della Madre di Dio, e come esso è un mondo di celesti meraviglie. Considerando in secondo luogo che il cuore di Maria è la sorgente e il principio della vita di Gesù, l'uomo Dio, che è un altro mondo ancora più fulgido di celesti meraviglie. Considerando in terzo luogo che il cuore di Maria è l'origine della grazia per tutti i figli di adozione sulla terra e della gloria per i beati tutti in cielo, arriva alla conclusione che le anime si compenetrano con questo purissimo cuore e si trasformano in Gesù. Non può che essere un evento straordinario di grazia questo mistico compenetrarsi delle anime con il purissimo cuore dell'Immacolata, trasformandosi allora le anime in Gesù, che è tutto il cuore di Maria Santissima. Ugualmente, il Beato Allegra scrive a riguardo di San Massimiliano Maria Kolbe, riportando e facendo proprio uno dei pensieri più luminosi del Santo Martire dell'Immacolata. Come il Padre Eterno manda nei nostri cuori lo spirito del suo Figlio che grida «Abba Pater», «Padre, Padre mio», così egli manda il medesimo spirito che ci fa gridare «Mamma, Mamma». E per questo dono lo Spirito Santo fa sì che con perfetta tranquillità, con intimo affetto, le tre facoltà dell'anima nostra si occupino al tempo stesso della Beatissima Madre Maria e di Dio. Apostolo, biblista, teologo. L'acutezza e l'elevazione del pensiero mariano del Beato Gabriele Allegra si presentano luminose e profonde, sia nel loro contenuto dottrinale che nel loro dettato limpido di teologo, biblista, scrittore e apostolo di ben alto valore e calibro non comuni. Si attende, è vero, la conoscenza di molti ancora degli scritti del Beato che serviranno molto di più a presentarci la maturazione e la crescita non soltanto dei suoi studi biblici ed esegetici, ma ancora più delle sue esperienze a livello della mistica, anche più alta, nei riguardi del mistero così ineffabile del cuore immacolato di Maria. Sicuramente la conoscenza e l'amore più ardente al cuore immacolato di Maria fu la sua passione più viva e vibrante, di mente e di cuore, di studio e di amore serafico, alla scuola altissima del serafico padre San Francesco e di San Bonaventura da Bagnoregio, di San Massimiliano Maria Kolbe e di San Pio da Pietrelcina. Per l'intera sua vita consumata davvero, soprattutto nella vastissima terra della Cina comunista, immensità di un popolo ancora senza il battesimo e senza la fede in Cristo Dio, il Beato Gabriele Allegra visse e morì per la Divina Madre di Dio e Madre Nostra, splendido missionario per la salvezza delle anime da portare al Regno dei Cieli. Ci auguriamo quanto più rapido possibile l'avvento gioioso e glorioso della sua canonizzazione nella Chiesa. Conclusione. Per Mariam ad Christum, per Christum ad Patrem, in Spiritu Sancto. La Mariologia Trinitaria ha riempito queste pagine di meraviglie divine impensabili e inimmaginabili. È un fiume di grazia divina che dalla superna fonte della Divinissima Trinità è discesa sulla terra nelle anime di creature umane scelte e predilette dal nostro Dio infinito amore. Le esperienze sublimi di alcune di queste creature scelte e predilette, anch'esse numerose per grazia e dono di Dio, hanno aperto alle nostre anime squarci di cielo tanto eccelsi quanto amabili e desiderabili, dove c'è colui che San Bonaventura, il dottore Serafico, dice: non è immaginabile, ma tutto desiderabile. Non è intelligibile, ma tutto desiderabile. E perciò nessuno lo riceve se non chi lo desidera, e nessuno poi lo desidera se non è infiammato profondamente dal fuoco dello Spirito Santo. Soltanto la facoltà affettiva, ardente di Spirito Santo nell'unione dell'anima con Dio Trinità può udire arcane parole che lingua umana non può proferire, perché non soltanto nell'affetto. Non potendosi infatti esprimere se non quello che la mente concepisce, né concepire se non quello che si intende, l'intelletto tace. Ne consegue che niente o quasi si può esprimere. Come affermava già San Paolo nella sua esperienza mistica straordinaria, quando fu rapito in paradiso, dove udì parole indicibili che non è lecito ad alcuno pronunciare. Nell'ultimo capitolo di questo libro siamo andati al di là di questo mondo terreno, può dirsi. Siamo nel mondo celeste, dove ci portano tutti i santi e sante già ricordati. E in particolare ci accompagnano adesso anzitutto Maria Santissima, la Divina Madre della vita mistica, con tutte le esperienze altissime dell'ineffabile mistero trinitario. San Paolo, con la sua dottrina e il suo rapimento celeste al terzo cielo. San Francesco d'Assisi, il serafico poverello, cultor trinitatis e padre della Porziuncola Mariana. San Bonaventura da Bagnoregio, dottore della Chiesa, il serafico teologo mistico dell'Itinerarium Mentis in Deum. Sant'Angela da Foligno, la santa serafica che rappresenta la metafisica della mistica. San Luigi Maria Grignon da Montfort, il grande maestro della devozione alla Madonna. Santa Veronica Giuliani, la serafica cappuccina stigmatizzata, mistica dell'espiazione e del cuore di Maria. La serva di Dio Maria Antonietta de Jussy, la sublime mistica consummata nell'unità divina. San Massimiliano Maria Kolbe, il serafico folle dell'Immacolata, apostolo e martire dell'Immacolata. San Pio da Pietrelcina, il serafico cappuccino, crocifisso del Gargano, innamorato del Rosario. Il Beato Gabriele Maria Allegra, missionario apostolo del cuore immacolato per la salvezza dell'immensa Cina. Questo è uno splendido quadro pluriforme di figure tutte sante, legate a Maria Santissima, la Divina Madre della Mistica, che non può non prendersi cura in particolare di questi figli e figlie prediletti da Dio, ricordati in queste pagine, ma anche uniti alla piccola schiera degli altri santi e sante riportati tutti nelle pagine precedenti, non meno figli e figlie, anch'essi, prediletti dal cuore di Dio amore trinitario, insieme a tutti i santi dell'intero paradiso con la Madre di Dio. Maria Santissima, infatti, è la guida dolce e materna che dall'alta sede della sua maternità divina presiede al cammino delle anime audaci e fedeli nell'aspirare, con passione d'amore di Spirito Santo, all'unione trasformante e consumante in Cristo, per salire al Padre dell'infinito amore trinitario, nel quale immergersi e perdersi, ritrovandosi quindi deificati e deiformi per l'eternità beata. San Francesco d'Assisi, Santa Veronica Giuliani e San Pio da Pietrelcina, i tre santi francescani stigmatizzati, ci presentano al vivo Gesù crocifisso, che è il ponte per ascendere al monte sublime di Dio Trinità, la porta dell'ingresso nel mistero ineffabile di Dio unitrino, il cuore dell'amore di Cristo e di Maria nella Santissima Trinità. nello Spirito Santo, con Cristo, infatti, si arriva al Divin Padre, che ci immerge nel cuore della Santissima Trinità. Ma chi ci porta nella famiglia divina trinitaria? Ma chi è la madre della famiglia trinitaria? Non è forse colei che è figlia del Padre, madre del Figlio, sposa dello Spirito Santo? Non fu tracciato proprio per Maria l'itinerario salvifico della Santissima Trinità, discesa sulla terra per dare divinamente inizio all'evento soprannaturale dell'Annunciazione a Maria, la Vergine Immacolata? La discesa della Santissima Trinità sulla terra per la divina missione salvifica dell'incarnazione redentrice da svolgere non è forse dipesa dal fiat di Maria in risposta e armonia con il fiat dell'Eterno Padre? E allora, se è stata mariana la discesa della Santissima Trinità per arrivare all'uomo, non potrà non essere mariana anche la salita dell'uomo per arrivare alla Santissima Trinità, come difatti è avvenuto nell'armonia dell'insieme secondo il mirabile disegno divino. La presenza della Madonna, dunque, è in azione, prima come dopo, nell'itinerario della Trinità e dell'uomo. Ed è sempre presente per quella sua maternità universale e mistica, maternità divina e umana, che la rende capace, unica soltanto lei, di rigenerarci in Cristo figli di Dio, di riportare al Padre con Cristo nello Spirito Santo amore. Ecco la vita trinitaria che sorgiva, appunto, in Maria, Madre di Dio e Madre nostra per tutta l'eternità beatifica del Paradiso, insieme con le tre divine persone, insieme nel Dio unico. Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. Avete ascoltato l'ultima puntata de Il mistero mariano nel mistero trinitario, trattato di Mariologia Trinitaria, di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice, capitolo 17. Si può andare più in alto ancora? San Pio da Pietrelcina, il Beato Gabriele Maria Allegra e conclusioni.